Sì, vorrei salutare ciascuno di voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, augurando a tutti la benedizione di Dio, a coloro che sono vicini e a coloro che sono lontani, tutti coloro che sono collegati e ci guardano in tutto il mondo. Siamo in grande aspettazione. Siamo venuti alla presenza del Signore ed abbiamo già ascoltato dei meravigliosi cantici tramite gli strumenti e anche tramite il coro. I nostri cuori sono già pieni di gioia e riconoscenza. E non di meno, vorremmo cantare due cantici, iniziando dal cantico numero 2. Meravigliose parole di vita. Da questo piccolo innario. Amen. Io non so come vi sentite, ma io sono già felice per la parola del Signore. È così meraviglioso e prezioso che il Signore del continuo ci parla. Ed anche questa sera noi aspettiamo che Egli ci parli. Cantiamo ancora il cantico numero 3. Sei tu lavato nel sangue? Cantico numero 3.
Thank you.
Grazie. Sì, questa domanda è indirizzata a ciascuno di noi. Se siamo stati purificati tramite il sangue. Sì, se abbiamo confessato tutti i nostri peccati e portato ogni cosa ai piedi della croce. E quando noi sperimentiamo la potenza del sangue, allora possiamo dire realmente sì, sono stato purificato tramite il sangue di Gesù. E non si tratta soltanto di essere puri, ma di essere pronti quando lo sposo verrà. È pronto il vostro cuore? Io voglio essere pronto quando lo sposo verrà. E noi tutti vogliamo questo. Ed anche questa sera io penso che ci sia data l'opportunità che il Signore parli ai nostri cuori, che siamo lavati tramite il lavacro dell'acqua della parola, che tutto ritorni nella giusta posizione e che il Signore possa avere la sua via con noi tutti. Il suo nome sia grandemente lodato. Vogliamo leggere un brano dalla parola di Dio, dal libro di Isaia, capitolo 53, e al riguardo vorrei che vi alzaste in piedi. Poi il fratello Alfred Borg pregherà con noi. Isaia, capitolo 53, dal verso 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ancora il verso 6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Fin qui questa preziosa parola. Lode e ringraziamenti siano al Signore per questa meravigliosa parola che abbiamo appena letto insieme. Mediante le sue lividure, voi ed io, noi tutti siamo stati guariti. Possiamo crederlo? Possiamo credere questo con tutto il nostro cuore stasera? Egli ha preso su di sé tutte le nostre colpe, tutto ciò che ci aggravava. Egli l'ha preso su di sé. E stasera noi siamo qui per ringraziare Dio al riguardo, per quello che Egli ha fatto e per quello che Egli farà stasera per noi. Ho qui un biglietto con una richiesta di preghiera in lingua russa. Non posso leggerlo, ma portiamo ciò insieme davanti al cospetto di Dio. E Dio conosce ciascuno ed Egli aiuterà. C'è ancora un biglietto qui. Una sorella dalla Finlandia soffre con forti dolori. Noi abbiamo appena letto, egli ha preso su di sé i nostri dolori. Non è meraviglioso? Noi mettiamo ogni cosa davanti al cospetto di Dio e siamo convinti che egli farà ogni cosa bene. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa sera. Noi veniamo nella tua presenza perché siamo convinti che tu in Gesù Cristo, per mezzo del tuo Santo Spirito, sei in mezzo a noi. Abbiamo appena letto che tu hai fatto ogni cosa per noi. Hai preso su di te i nostri peccati, le nostre iniquità, i nostri dolori, le nostre malattie. Tu hai preso ogni cosa su di te e ci hai resi liberi. Noi ti ringraziamo per l'opera della tua grazia che tu hai fatto e ti portiamo adesso tutti coloro che sono nel bisogno, che hanno bisogno di preghiera, che sono da qualche parte e alzano lo sguardo a te. Signore, toccali adesso. Metti fine ad ogni sofferenza. Salva chi è perduto. Guarisci chi è ammalato. E manifestati stasera in mezzo a noi attraverso la tua parola e tramite la potenza del tuo Santo Spirito. Benedici il nostro fratello, guidalo per mezzo dell'unzione del tuo Spirito, affinché egli ci dica quello che tu vorresti dirci. Crea in mezzo a noi un'atmosfera di fede affinché tu possa adempiere le tue promesse in mezzo a noi. Noi guardiamo a te, diamo a te tutta la gloria e ti ringraziamo che ci rispondi e che fai ogni cosa bene. Nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, amen. Cantiamo Sol Abifè. Amen. Amen. Potete sedervi. Vorrei anch'io dare il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore. Realmente a tutti, da vicino e da lontano, da tutta l'Europa. Il fratello Kupfer mi ha chiesto di dare il benvenuto in modo speciale a tutti quelli dalla Romania. E il Signore Dio possa realmente benedire tutti. Noi siamo riconoscenti che i nostri fratelli e le nostre sorelle, sia dai paesi vicini, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania. Cosa sono oggi 800 o 1400 chilometri Noi siamo riconoscenti che Dio ha mandato una fame di ascoltare la sua parola, sia dall'Italia, dal Belgio, dalla Svizzera, dall'Austria, da ovunque ci siamo radunati per ascoltare la parola di Dio. Possa Dio benedire in particolare tutti coloro che sono oggi qui per la prima volta, che forse non hanno mai ascoltato la parola di Dio in tale maniera. Possa Dio benedire in modo speciale. Poi abbiamo saluti dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Bulgaria, specialmente da Mosca, poi da tutta la Russia, Donetsk, Yest e da ovunque i nostri fratelli e le nostre sorelle sono radunati. Poi abbiamo saluti dal nostro fratello Didier, che li ha portati con sé dall'Angola, dal Congo, dove Dio ha fatto grazia in modo particolare anche in mezzo a quei fratelli che erano scettici, che aspettavano un po'. E poi il Signore ha parlato in modo speciale e ha fatto grazia. Poi abbiamo saluti dal nostro caro fratello Wallström, dalla Danimarca, saluti dal fratello Idoni, che proprio ora è in Cina, e gli ha telefonato e ha detto che anche là sono collegati e possono ascoltare in diretta. Saluti dal Belgio, da Briguet, saluti dal fratello e dalla sorella Graf, saluti dal fratello e dalla sorella Keller, saluti dal Sud America, sì, specialmente dal Cile, e poi abbiamo saluti da Nizza, saluti dal fratello Jurash, saluti dal fratello Kashmir, dalla Polonia, saluti dal Burundi, saluti da Cluj, saluti ancora una volta dalla Romania, e poi saluti dal Camerun, saluti da Moresby in Papua, in Nuova Guinea, a circa 45 minuti di volo dal nord dell'Australia. Loro ci mandano i saluti. Poi saluti da Kigali, Ruanda, saluti dal fratello Grazian, da Ashdod, Israele, saluti da Durban, Sudafrica, saluti dal fratello Dr. Mbie, e anche là circa 2000 persone sono collegate ascoltando e vedendo, e da ovunque Dio ha fatto grazia, le persone possono collegarsi online. Poi saluti dal Canada, da Ottawa, saluti da Denver, Colorado, saluti ancora una volta dal fratello Stefano Genton, ed egli ci saluta con il passo in Ebrei capitolo 10 versi 37 e 38. Ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà. È così bello che abbiamo questa speranza. Poi saluti da Durban, Sudafrica. E io penso che ora abbiamo il fratello Bruce dall'Università di Città del Capo, manda pure i saluti. Ed egli ha espresso qui che è la volontà di Dio che la Chiesa universale giunga all'unità della fede e che la piena restaurazione possa aver luogo nella realtà. Noi tutti sappiamo che tutte le promesse che Dio ha dato nella sua parola, per queste promesse egli si è reso garante che tutte saranno adempiute. Ed ora, giusto per aggiungere questo, con coloro che credono ciò che Dio ha promesso. Chi non può credere, Dio passerà accanto a lui, proprio come egli passa accanto a Dio. Dunque, noi siamo così riconoscenti che possiamo credere, come ha detto la Scrittura. Questa non è immaginazione, questa è una realtà divina. Poi vorrei dare il benvenuto in modo speciale al nostro fratello e alla sorella Alice da Edmonton. Dio vi benedica in mezzo a noi. Dove siete? Per favore alzatevi in piedi. Dove siete? Eccoli. Dio vi benedica. Dio benedica la vostra famiglia. Loro tutti parlano il tedesco. Dio vi benedica in modo speciale in mezzo a noi. È meraviglioso ciò che Dio fa in tutto il mondo. Anch'io posso darvi un resoconto del difficile viaggio in Africa che sta già dietro di me. Come si può dire, si è andati avanti giorno e notte, ma il Signore è stato misericordioso. Egli mi ha aiutato, mi ha reso la mente chiara ed anche il cuore. E tutti coloro che di cuore hanno ricevuto la parola di Dio, a loro sarà rivelata. Come abbiamo detto molte volte, con l'incredulità e la disubbidienza, Dio non può fare assolutamente nulla, assolutamente nulla. L'incredulità e la disubbidienza sono mortali per ognuno. Perciò la fede e l'ubbidienza sono un dono del Dio Onnipotente per il quale possiamo ringraziare ogni giorno. Spero di non aver dimenticato nessuno. C'è la famiglia Barillier Junior in mezzo a noi. Allora vorrei dare il benvenuto anche a loro in modo speciale. Dio ha la sua via con noi tutti, per mezzo della sua grazia. Forse in chiusura, il nostro caro fratello Kier Junior ha portato i saluti da Jeffersonville. Anche questo è bello da sentire, perché non è qualcosa che accade tutti i giorni. Così noi ringraziamo Dio il Signore che realmente in tutto il mondo qualcosa va avanti. Qualcosa accade per grazia. Ed io penso che tutti coloro che hanno una mente chiara nella parola constateranno che la fine di tutte le cose è vicina e che la parola di Dio in ogni maniera giunge a compimento. In particolare anche intorno a Israele. Se si ascoltano i notiziari, e poi pensiamo a Zaccaria 12, verso 3, Gerusalemme diventerà una pietra pesante per tutti i popoli. Tutto il mondo non si occupa d'altro se non di Gerusalemme. Perché? Perché? Perché in realtà? Perché? Perché Dio ha scelto Gerusalemme e il dominio del nostro Dio uscirà di nuovo da Gerusalemme. Non ci intratterremo molto in queste cose, ma persino il Vaticano fa ora così tanti sforzi, i 19 anni di negoziati in merito a Gerusalemme vogliono portarli a termine, sin dagli accordi di Oslo, e se poi si leggono le richieste che vengono fatte, noi sappiamo che ciò avrà luogo, il contratto sarà fatto. Ma proprio come ha detto il fratello Branham, il trattato con Israele e il rapimento della Chiesa sono quasi allo stesso tempo. Ogni cosa è realmente in preparazione. E noi lo diciamo del continuo. L'ultima chiamata echeggia fino alle estremità della terra. E gli ultimi vengono chiamati fuori. Ora, riguardo a Israele, annotate semplicemente i tre passi della Scrittura. Ezechiele, capitolo 20, verso 37. Quando Israele ritornerà, allora un giorno loro cammineranno davanti al Signore e il suo bastone sarà su di loro. Ezechiele, capitolo 20. Ezechiele, capitolo 20, quello che accadrà con Israele deve accadere pure con la Chiesa. Noi l'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione. Ognuno seguiva la propria via, ma poi viene il momento in cui la propria via deve giungere alla fine, in cui bisogna entrare per la porta stretta e trovare la via stretta che conduce alla vita. Questa è la fine delle nostre proprie vie, entrando tramite la fede in Gesù Cristo, entrando per la porta stretta, tramite la conversione e tramite la nuova nascita, affinché possiamo sperimentare la grazia di Dio personalmente. Qui è scritto in Ezechiele, nel capitolo 20, nel verso 37, vi farò passare sotto la verga e vi riporterò nei vincoli del patto. Chi non vuole venire liberamente e che è eletto da Dio, egli non lo lascerà passare, ma lo forzerà a venire sotto i vincoli del patto. Ogni resistenza deve essere abbandonata. Dio ha il diritto in mezzo al suo popolo di raggiungere il suo scopo. Così, leggiamolo ancora una volta. Vi farò passare sotto la verga e vi riporterò nei vincoli del patto e vi porterò a me, non ad un predicatore, non a un profeta, vi porterò a me. e vi riporterò nei vincoli del patto. Dio ci dà la sua parola e ci dà la fede. Egli non deve forzare me e te, ma il popolo di Israele, che in quel tempo non ha riconosciuto il Signore e si hanno indurito il loro cuore, e Dio ha promesso di non fare soltanto un nuovo patto, ma anche di dare un nuovo cuore per mezzo della sua grazia. Poi in Ezechiele, capitolo 30, Ezechiele, capitolo 30, qui abbiamo la profezia di ciò che avrà luogo prima del giorno del Signore. Ezechiele capitolo 30, dal verso 1 al verso 3. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, profetizza e di. Così dice il Signore l'Eterno. Gemete, ahimè, il giorno, poiché il giorno è vicino, è vicino il giorno dell'Eterno. Sarà un giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. In tedesco è scritto la fine del tempo per le nazioni. Il Signore Dio ha un piano. Egli ha fatto un piano prima della fondazione del mondo, perché già sapeva esattamente ciò che sarebbe accaduto. Poi, in Ezechiele 37, leggo giusto questi passi della scrittura e mi rallegro al riguardo che Dio ha potuto dire ogni cosa in anticipo, proprio come sarebbe accaduto. Ezechiele 37, verso 14. Metterò in voi il mio spirito e voi vivrete. E vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato. Allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa. Amen. Ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice il Signore. Dunque, è il così dice il Signore. Noi siamo riconoscenti per l'Antico e per il Nuovo Testamento, riconoscenti per le promesse che Dio ha dato ad Israele e riconoscenti per le promesse che Egli ci ha dato, specialmente in questo ultimo periodo della grazia. In questi giorni parleremo di come è stato dal principio il messaggio dell'ora, è naturalmente indietro al principio, indietro alla parola. E per me è stato grandioso, mentre annotavo qualche pensiero, che il ministero di Giovanni il Battista ha compiuto più di quanto si potrebbe considerare a prima vista. Per esempio, se è scritto in Luca capitolo 1, versi 16 e 17, che egli avrebbe preparato un popolo al Signore, allora si deve dire il suo messaggio, il suo ministero è servito a qualcosa. Egli preparava la via del nostro Signore ed egli l'ha preparata. Ed ecco il pensiero principale. Tutti coloro che hanno creduto Giovanni il Battista hanno poi continuato a camminare con il nostro Signore. Ed io stesso mi chiedo oggi, quanti delle prime 3.000 persone nel primo sermone di Pentecoste che sono diventate credenti, quanti di loro erano il frutto del ministero di Giovanni il Battista in quel tempo? Dio naturalmente ha condotto in tale maniera che egli preparasse un popolo per ciò che sarebbe venuto dopo. E così sono riconoscente che il Signore in tutto e per tutto ha operato ogni cosa sin dal principio. Ed anche per noi, fratelli e sorelle, non soltanto per coloro che sono soltanto all'inizio, ma per noi tutti, noi dobbiamo realmente ritornare al principio. Ed anche riguardo a ciò che Pietro ha espresso il giorno di Pentecoste, è stato adempiuto ciò che Dio ha detto tramite il profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Ciò è accaduto il giorno di Pentecoste. Non è accaduto soltanto qualcosa là, ma è accaduto qualcosa di straordinario, l'adempimento della promessa dell'Antico Testamento. E se poi andiamo alla predicazione di Giovanni il Battista, egli ha detto realmente in Matteo capitolo 3, egli ha dichiarato che avrebbe battezzato soltanto in acqua, ma colui che sarebbe venuto dietro di lui, egli avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco. Permettetemi di dire questo oggi. Permettetemi di leggerlo dalla Sacra Scrittura. Fratelli e sorelle, per favore credetemi, non ha alcun senso, non ha alcun valore dire soltanto che dobbiamo ritornare al principio, al modello della Chiesa primitiva. Noi dobbiamo considerare come ciò è iniziato. Dobbiamo considerare come è avvenuta ogni conversione, ciò che realmente appartiene a una vera conversione. E poi dobbiamo protenderci verso ciò e dobbiamo dire, caro Signore, fammi ritornare al principio. Dammi le medesime esperienze che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno fatto al principio. Leggiamo questi versi in riverenza da Matteo capitolo 3 verso 11. Qui c'è il messaggio di Giovanni il Battista. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Io stesso mi faccio la domanda, quanti durante l'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, quanti hanno pensato a queste parole di Giovanni il Battista? Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Come è andata avanti la prima predicazione? Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Il battesimo in acqua e il battesimo dello Spirito vanno insieme sin dal principio. Poi leggiamo nel verso 12: egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Egli pulirà interamente la sua aia. La pulirà tramite il sangue dell'agnello. La pulirà tramite la parola di Dio. Prendete un bagno nella parola, affinché tutto ciò che non è biblico possa essere messo da parte, in modo che tutto possa diventare biblico. Poi abbiamo il passo successivo, direttamente nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, quale conferma di ciò che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento e di ciò che Egli ha ripetuto nel Nuovo Testamento e ciò che Egli ha annunziato. Atti degli Apostoli, ancora una volta il capitolo 2, in modo che sappiamo che le anime erano state preparate. Ora la domanda: cosa dobbiamo fare? L'effusione ha avuto luogo. Cosa dobbiamo fare affinché ciò accada con noi? E poi venne la risposta, come già menzionato: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Verso 39: poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ciò va insieme. E in questo luogo l'abbiamo detto, fratelli e sorelle, quando siamo battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, allora quale conferma che abbiamo ricevuto Lui come nostro Salvatore? Quale conferma che noi crediamo il messaggio divino? Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. E proprio come abbiamo letto in Isaia 53, il nostro Signore, quale uomo di dolore, ha preso tutti i nostri dolori, le nostre malattie, li ha presi su di sé e li ha portati alla croce. E noi possiamo predicare Lui quale il crocifisso. Egli che pendeva sulla croce al posto nostro e che ha riparato ogni danno. Anche questo deve essere menzionato del continuo. La domanda con gli increduli potrebbe essere: perché Egli doveva versare il suo sangue? Non poteva Dio farlo in modo più semplice? No! Tutto ritorna al giardino dell'Eden, perché la prima disubbidienza, il primo inganno, il primo peccato, il peccato originale è accaduto nella carne e nel sangue. Perciò il Salvatore, il Redentore, è dovuto venire in un corpo di carne e sangue per versare il suo santo sangue qui su questa terra, per riparare il danno. Anche questo il fratello Branham l'ha detto in modo molto bello e ha fatto il paragone nell'Antico Testamento, quando venivano fatti tutti i sacrifici, la vita che era nel sangue dell'animale non poteva naturalmente ritornare nell'essere umano, ma qui era la vita divina, il santo sangue divino attraverso il quale siamo stati riscattati, e la vita che era nel sangue è ritornata nella schiera riscattata col sangue. Così noi abbiamo ricevuto vita eterna per mezzo della sua grazia. Ora alcuni passi della scrittura affinché tutti sappiamo che se vogliamo ritornare al principio, allora per favore, secondo il modello biblico, e questo realmente ci distingue da tutti gli altri che in qualche modo vengono sulla scena, perché noi siamo stati eletti da Dio per ritornare al principio. Qui, nel libro degli Atti, capitolo 8, leggiamo dal verso 14. Atti, capitolo 8, dal verso 14. Ora, gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni, i quali, giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo ha valore, è biblico, e Dio si è ringraziato per l'ubbidienza che Egli ha posto nel nostro cuore. Ma qui abbiamo l'esempio. Lo Spirito Santo, ad ogni modo, anche se erano stati battezzati in acqua, lo Spirito Santo non era ancora disceso sui credenti, e perciò questo doveva accadere. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo ritornare al modello biblico, ed io penso probabilmente che siamo così vicini alla fine che talvolta pensiamo, e diciamolo chiaramente e apertamente, il modello biblico è la predicazione, la fede, il ravvedimento, il perdono, il battesimo in acqua e poi il battesimo dello Spirito, proprio come lo vediamo qui. Come ci è stato mostrato quale modello biblico. Leggiamo ancora una volta il verso 16 in riferimento allo Spirito Santo. Perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Il battesimo in acqua era biblico. Il battesimo era corretto, ma il battesimo in acqua deve seguire il battesimo dello Spirito, anche riguardo al vostro e al mio battesimo biblico. Il battesimo dello Spirito deve seguire. Questo è il modello biblico al quale dobbiamo ritornare. Siete d'accordo? Che possiamo pregare e dire: Signore, abbiamo ascoltato la tua parola, noi crediamo in te, tu ci hai salvati, ci hai fatto grazia, ci hai rivelato la tua parola e la tua volontà, siamo stati battezzati in acqua nel tuo meraviglioso nome, conferma ora la tua parola e riempici con lo Spirito Santo. E io vi dico, fratelli e sorelle, quando ciò in ciascuno di noi diventa così importante, che diciamo, come nella Bibbia, se la potenza di Dio non si trova nei nostri corpi mortali, allora non ci sarà alcun cambiamento nell'immortalità. La stessa potenza di Dio, la stessa potenza dello Spirito Santo deve essere nei nostri cuori, deve essere nei nostri corpi mortali, affinché il mortale sia mutato nell'immortalità. Continuiamo a leggere nel libro degli Atti, nel capitolo 9, verso 17. Atti, capitolo 9, dal verso 17. Anania dunque andò ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: fratello Saulo, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. Verso 18. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato. Di nuovo il modello biblico, una conversione, il battesimo, battesimo nello Spirito, in collegamento con il mandato, ogni cosa che va con ciò. Semplicemente il modello biblico che abbiamo qui nel libro degli Atti, per mezzo della sua grazia. Poi, nel libro degli Atti, capitolo 10, abbiamo i meravigliosi versi, nei versi 42 e 43. Atti, capitolo 10, versi 42 e 43. Ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Questo lo possiamo dire oggi con la stessa autorità. Possiamo dirlo con la stessa certezza. Ciascuno di noi, ciascuno che crede oggi in Gesù Cristo, e anche se fosse la prima volta oggi che ascoltate la parola di Dio, la remissione dei peccati vi è assicurata. Dobbiamo semplicemente crederlo. Essi si riferirono ai profeti. Ancora una volta il verso 43. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque, ogni uomo e ogni donna, oggi ognuno che è qui presente, chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Ricevilo, anima preziosa, il perdono dei peccati nel suo nome e ringrazia Dio per la redenzione. L'ora è giunta di credere come dice la Scrittura. Poi abbiamo tutti gli altri passi delle Scritture nel libro degli Atti. Ora, Atti 19, Paolo in Efeso, incontra i discepoli che poi furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti, capitolo 19, versi 5 e 6. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Fratelli e sorelle, diciamolo del continuo in questo fine settimana, c'è un modello nella Sacra Scrittura. E a Pietro il Signore disse in modo chiaro: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. La risposta a Matteo 28:19. Il Signore aveva dato un comando là, battezzandoli nel nome. A Pietro il nome gli era stato rivelato, egli lo proferì ed egli lo predicò. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Dunque, indietro al principio, indietro all'inizio del cristianesimo. E dobbiamo dire qui che Dio ha usato il fratello Branham allo scopo di riportarci al principio. C'è mai stato un altro grande evangelista che abbia annunciato le verità bibliche in merito all'unico vero Dio? Non ce ne sono mai stati due o tre, ce n'è sempre stato soltanto uno. Otto volte è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento che Dio ha giurato per se stesso, perché non c'era un altro per il quale giurare. Così egli ha giurato ogni volta per se stesso. Ma questo unico Dio ha naturalmente rivelato se stesso nell'Antico Testamento in una forma visibile. Egli camminava quale Signore nel giardino dell'Eden, sedeva con Abramo sotto il terebinto, mangiando e bevendo con lui, proprio come avviene tra gli uomini. E poi noi vediamo il nostro Signore quale figlio dell'uomo. E permettetemi di enfatizzare ancora una volta: se la Sacra Scrittura dice figlio di Dio, allora si deve lasciare come è scritto, senza cambiare nulla. Neanche una sola volta è scritto che il figlio di Dio sarebbe ritornato dove era prima, ma è scritto soltanto figlio dell'uomo. E quale figlio dell'uomo egli si è rivelato lungo tutto l'Antico Testamento. Come abbiamo detto, si è lasciato lavare i piedi, sedeva con Abramo mangiando e bevendo con lui. Ed è proprio molto importante, fratelli e sorelle, che leggiamo la parola di Dio in modo esatto. Per esempio, qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, è scritto nel verso 62, Giovanni capitolo 6, verso 62, che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? Qui non si deve sostituire con figlio di Dio. Il figlio di Dio nacque a Betlemme. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Quale Signore egli si è rivelato lungo tutto l'Antico Testamento? Egli divenne figlio per noi, affinché noi, quali figli e figlie di Dio, fossimo riportati indietro per ricevere l'adozione per mezzo della sua grazia. La parola di Dio è meravigliosa. Noi siamo riconoscenti. Anche Giovanni capitolo 3, che viene spesso menzionato. Giovanni capitolo 3, verso 13. Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E poi vediamo fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 1, il figlio dell'uomo che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. È un'epoca profetica. Ogni cosa ha il suo posto. Figlio di Dio, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio dell'uomo. Tutto è posto in ordine divino. Ed ogni cosa ha il suo posto. La rivelazione quale Padre nel cielo, perciò noi preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli. La rivelazione del Padre nel Figlio, chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. E la rivelazione tramite lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Non un'altra persona. Già alla creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Voi potreste avere i vostri pensieri, ma lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Non un'altra persona, ma lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E poi egli ha parlato e si è avverato. Così Dio si è rivelato come Padre nel cielo, nel Figlio in mezzo a noi sulla terra, come Emanuele, Dio con noi. E lo stesso Dio, per mezzo dello Spirito Santo, ha preso dimora nei nostri cuori. Lasciate che riassumiamo ciò che Dio ha voluto dirci oggi. Non io solo, ma noi tutti dobbiamo comprendere che Dio vuole riportarci al principio. Che realmente ogni cosa nella nostra vita di fede sia messa in un ordine biblico e che noi tutti veniamo nell'unità della fede e della conoscenza. Noi tutti sappiamo che siamo realmente vicini alla fine, che la grande mietitura deve aver luogo. Anche se ora ce ne sono migliaia, io sono convinto che la più grande mietitura di ogni tempo abbia luogo alla fine del tempo della grazia. Sarà la più grande raccolta. Il Signore Dio scuoterà ancora una volta il cielo e la terra. Egli coronerà il suo piano di salvezza. E il fratello Branham ha parlato in merito alla raccolta che avrà luogo alla fine. Non quella che ha avuto luogo in ogni tempo. Voglio leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, prima che legga qualche citazione, affinché possiamo distinguere due cose. In primo luogo, che in tutto il tempo della grazia ha avuto luogo la semina e la raccolta, che il prezioso Vangelo di Gesù Cristo è stato predicato e tutti coloro che erano stati predestinati a vita eterna in ogni tempo sono diventati credenti. Ma come Giovanni il Battista ha detto in Matteo capitolo 3, alla fine il Signore raccoglie il grano nel suo granaio e la pula sarà bruciata col fuoco inestinguibile. Leggiamo i versi che si riferiscono a tutto il tempo della grazia. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, dal verso 34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Verso 35. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Già in quel tempo, non soltanto adesso, già allora. Poi continua in modo meraviglioso. Or il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Chi è il seminatore? Il figlio dell'uomo semina il seme. Matteo 13, versi 37-38. Il seme che viene fuori sono i figli del regno di Dio. In ogni generazione, in ogni epoca della Chiesa, il seme divino della parola è stato seminato e c'è sempre stata una raccolta di anime. Ma ora, alla fine del tempo della grazia, dove il Signore per l'ultima volta fa grazia, prima che il giorno della grazia giunga alla fine, prima che il giorno della salvezza giunga alla fine, e prima che venga il giorno del Signore, qui il fratello Branham dice, lo leggo direttamente dall'inglese, qui il fratello Branham dice: la mietitrebbia verrà quando la messe sarà matura. La mietitrebbia verrà quando la messe sarà matura. E poi egli dice nella citazione successiva: non passerà molto tempo prima che il Signore porterà le cose a termine. La messe è matura. La grande mietitrebbia di Dio verrà e andrà in tutto il paese uno di questi giorni e poi saremo presi su. La citazione successiva: la pula deve essere separata dal chicco di grano e questo deve accadere nella presenza del sole. Il sole porta il grano a maturazione. Perciò, come il fratello Brano dice qua, noi dobbiamo rimanere nella presenza di Dio sempre, e ricevere entrambi, la prima e l'ultima pioggia. Ma soltanto dopo che la semenza viene seminata in noi. Poiché in Ebrei capitolo 6 è scritto che la pioggia non dà alcun profitto al campo se il grano non è seminato in esso. Finirà per produrre spine e triboli. In primo luogo il seme deve essere seminato e il seme è la parola di Dio. E per essere più chiaro, la parola promessa di Dio è tutta la parola per il nostro tempo. Poi è scritto qui in merito al rapimento. Come ogni cosa sarà confermata, come il grano giungerà a maturazione. Io odo la venuta della mietitrebbia. Il Consiglio Mondiale delle Chiese verrà e separerà ogni cosa. Anche questo avverrà. Non rimarremo nella condizione in cui siamo adesso. Come Israele ha dovuto passare attraverso delle dure prove, come la Chiesa primitiva ha dovuto passare attraverso delle dure prove, così Satana riverserà il suo furore. Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo in chi confidiamo. E il Signore ci condurrà attraverso ciò. Poi, un'altra citazione. Il tempo del grano giunge. Il tempo della mietitura arriva. E di nuovo, io odo la venuta della mietitrebbia. Complessivamente ho 11 citazioni davanti a me, dove il fratello Branham parla del tempo della fine, in merito al grano, in merito alla mietitura, in merito alla mietitrebbia, come ogni cosa prenderà il suo corso alla fine. Fratelli e sorelle, noi confidiamo nel Signore. Egli farà tutto bene. Egli ha iniziato e ha fatto grazia lungo tutte le epoche, seminando e raccogliendo. Egli farà grazia che ora non sarà soltanto seminato e raccolto. Io vi chiedo direttamente, in tutta la storia della Chiesa non c'è mai stato un tempo in cui la parola viene portata contemporaneamente in tutto il mondo. Quando John Wycliffe venne sulla scena in Inghilterra e protestò e gli disse: soltanto ciò che è scritto nella Bibbia è biblico, ogni altra cosa non è biblica. Poi Jan Hus fu riempito con lo stesso zelo e predicò la parola. Ed egli fu bruciato sul rogo nella città di Costanza. Il Concilio Cattolico dei Preti si mise a ridere quando Jan Hus fu arso sul rogo. Ed egli pregava mentre bruciava: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. E poi venne Martin Lutero, poi venne Zwingli, poi vennero tutti gli altri. Ma c'era un risveglio qui e un risveglio là. Prima di quello non c'era mai stato un tempo in cui la stessa parola, lo stesso messaggio fosse portato in tutto il mondo proprio come nel nostro tempo. E perciò la mietitura, non soltanto in Asia, in Inghilterra, a Wittenberg o da qualche parte, la raccolta sarà in tutto il mondo e si adempirà, giungerà a compimento ciò che Dio ha detto ad Abramo. come le stelle nel cielo e come la sabbia sul lido del mare che non si può contare, così sarà la tua progenie. Il Calvario ne valsa la pena. L'ultimo messaggio viene portato. La semenza viene seminata e il Signore dà grazia per farla crescere. Si può leggere nel Vangelo di Marco. Tuttavia, arriviamo al termine. Fratelli e sorelle, noi viviamo realmente in un tempo speciale. Questo mondo non può essere più salvato. È troppo tardi. Soltanto chi trova grazia agli occhi di Dio, colui che è predestinato a vita eterna, diventerà un credente. Tutti gli altri passeranno accanto a ciò che Dio ha promesso per questo tempo e a ciò che fa proprio ora. In chiusura, desidero leggere queste meravigliose parole dal Vangelo di Marco, capitolo 4. Marco, capitolo 4, dal verso 26. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Dunque, noi non possiamo contribuire alla crescita. Ciò spetta al terreno, spetta al vostro cuore. Noi seminiamo semplicemente il seme. Possiamo andare a dormire e poi alzarci di nuovo. Non dobbiamo preoccuparci al riguardo. Se il prezioso seme della parola di Dio è seminato nel vostro cuore, allora Dio farà grazia che la pioggia, il sole e la benedizione di Dio vengano su di esso. E noi che abbiamo seminato il seme, possiamo realmente andare a dormire e poi svegliarci di nuovo. Talvolta vado a letto con un peso nel cuore e mi alzo con un peso nel cuore. Che questa parola possa essere indirizzata anche a me. Se il seme è stato seminato, fino ad ora non ho seminato altro che la preziosa parola di Dio, l'eterna parola di Dio. Io spero che il fratello non ascolti adesso, ma naturalmente voi non sapete a chi mi riferisco. Mi ha telefonato la sera scorsa e ha detto alcune cose. Fratello Frank, l'esposizione della parola nel modo in cui tu la porti è unica, ma ciò che tu hai bisogno è la rivelazione. Io ascoltavo ed egli disse ancora una volta: anche nelle lettere circolari tu esponi ogni cosa, ma ciò che ti manca è la rivelazione. Ed io ho chiesto al fratello: dimmi cosa intendi dire. Sì, fino ad ora tu non hai mai letto tra le righe. Ed io ho pensato dentro di me: tra le righe, leggere tra le righe, e in qualche modo egli ha chiarito ed ha detto: tu non hai compreso Apocalisse 10. Ed allora ho capito cosa egli intendesse dire. Fratelli e sorelle, lasciate che sia detto in umiltà. Noi abbiamo compreso Apocalisse 10, abbiamo compreso Apocalisse 11, 12, noi abbiamo compreso l'Apocalisse dal capitolo 1 al capitolo 22, ma tra le righe io non ho mai letto. La parola scritta è sufficiente per tutta l'eternità. Sì, nessuna interpretazione, ma la parola di Dio. Così è scritto e così rimane. Il suo pensiero era che il fratello Branham ha usato questo esempio. Quando mia moglie mi scrive una lettera, allora io leggo tra le righe non soltanto ciò che lei ha scritto, ma ciò che lei intende dire. E ti ho detto che tua moglie ti scriva pure una lettera, ma la lettera che il Signore ci ha scritto è stata scritta una volta per tutte e così rimane per tutta l'eternità. Io non mi vergogno della parola di Dio. Questa santa ed eterna parola di Dio ci è stata rivelata dallo Spirito Santo per mezzo della sua grazia. Il sangue dell'agnello, la parola di Dio e lo Spirito Santo possano accompagnarci e portare a compimento l'opera di Dio in noi. Indietro al principio, e il Signore ci riporterà ed egli riporterà ogni cosa nella sua condizione originale per mezzo della sua grazia. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Chi intona un coro? Questo è il giorno. Questo è realmente il giorno che il Signore ha fatto. Mi è giusto venuto il pensiero, il seminatore può andare a dormire e poi alzarsi di nuovo. Che sia sveglio o no, il Signore veglia, il Signore vigila sulla sua parola. E se riceviamo la sua parola, allora egli veglia su di noi. E allora Isaia 55 giunge a compimento, che la sua parola non ritorna vuoto, ma compie ciò per cui egli l'ha mandata. Poi Marco capitolo 4 verso 14 giunge a compimento. La parola è il seme e noi abbiamo ricevuto la parola come seme divino in noi. E il Signore veglia su di noi. Noi possiamo rimanere spensierati e confidare nel Signore che egli farà ogni cosa bene. Cantiamo ancora una volta: sola bifè, sola bifè. Quanti sono pronti a ritornare al principio? A sperimentare semplicemente ciò che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno sperimentato al principio. Il nostro Dio è un Dio fedele. Proprio come abbiamo detto, la parola in merito alla restaurazione, la parola in merito alla restaurazione di tutte le cose, la parola, io vi mando il profeta Elia che restaurerà tutte le cose. Tutto ciò è una semenza, tutto ciò è la parola di Dio, tutto ciò è la semenza che è stata seminata in noi dalla Sacra Scrittura. E questo seme germoglia, e su questo seme il Signore veglia in modo che adempia tutto ciò che egli ha promesso. A lui, il Dio onnipotente, sia la gloria. Chiniamo i nostri capi e preghiamo insieme. C'è qualcuno qui che è stato toccato dalla parola? Forse molte cose sono nuove, ma la cosa principale è che tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la loro salvezza, che possano credere ora con tutto il loro cuore, accettando che questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi e che vi ha dato. Ci sono giorni speciali nella vita, e il giorno più importante è il giorno della nostra nuova nascita, quando siamo nati di nuovo per vedere il regno di Dio. Come il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, come egli l'ha richiesto e testimoniato. Ricevetelo, voi tutti giovani, tutti nuovi arrivati, tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la conversione a Cristo, per favore, ascoltate le parole del nostro Signore in Matteo 11. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Ascoltate la parola del Signore in 2 Corinzi capitolo 5. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Posso ognuno ascoltare la parola del Signore per mezzo della sua grazia, possa riceverla e sperimentare ciò che Dio ha promesso. In primo luogo il perdono, la grazia e la piena salvezza con tutto ciò che va con questo. E all'ubbidienza appartiene anche il battesimo in acqua, l'adempimento di essere riempiti con lo Spirito Santo appartiene pure a ciò. E fratelli e sorelle, senza alcun fanatismo, possa Dio, per mezzo della sua grazia, darci una tale brama nei nostri cuori che possiamo pregare come ha pregato Giacobbe: Signore, io non ti lascerò andare se prima non mi avrai benedetto. Signore, io non ti lascerò andare se prima non mi avrai battezzato con lo Spirito e col fuoco. Come ho detto, non come dei fanatici, ma con l'amore divino con il quale siamo stati amati. E così è scritto: poiché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così è scritto, così noi lo predichiamo e in questo modo lo vogliamo. Che tutti coloro che non l'hanno ancora sperimentato lo sperimentino oggi, in quest'ora, in questo momento, prendendo la decisione per il Signore. La seconda cosa è che noi che siamo diventati credenti e che siamo già battezzati biblicamente, che non indugiamo con il cuore, ma che possiamo dire: Signore, questo va insieme, tu l'hai promesso, per voi è la promessa e per i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio ne chiamerà. Preghiamo insieme. Caro Signore, tu non ci hai soltanto chiamati, tu ci hai eletti per ascoltare la tua parola, per riceverla quale seme. Noi preghiamo: per favore, salva tutti coloro che sono perduti, libera tutti coloro che sono legati, guarisci tutti coloro che sono ammalati, conferma la tua parola in ciascuno di noi. Noi crediamo in te, confidiamo in te e sappiamo che tu restaurerai ogni cosa. Ciascuno di noi tu lo battezzerai con lo Spirito Santo e col fuoco. Tu confermerai la tua parola. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Per favore, caro Signore, benedici su tutta la terra, in ogni continente, in ogni lingua, in ogni popolo. Benedici, oh Dio, porta la tua Chiesa al passo, nella fede, come dice la Scrittura, affinché possiamo essere d'accordo con te e con la tua parola in ogni cosa. Non più le nostre proprie vie, non più la nostra volontà, ma decidi tu solo. Diti amen. Solo la volontà di Dio sarà fatta nella Chiesa del Dio vivente. A te, nostro Signore e Salvatore, sia la lode per la tua parola che abbiamo ascoltato ed esaminato. E ancora una volta ti chiedo, benedici tutti i nostri fratelli e le sorelle in tutto il mondo. Benedici tutti i fratelli nel ministero, che ciascuno possa ritornare, o Signore, che non ci sia più la nostra propria conoscenza, non più la propria rivelazione, che nessuno legga più tra le righe, ma la parola scritta e che prenda la rivelazione della parola scritta affinché diventi la parola vivente per mezzo della tua grazia. Caro Signore, io ti ringrazio che tu ci hai dato il privilegio di vivere adesso. La speciale promessa per il nostro tempo, che possiamo crederla, che tu hai mandato un profeta come Elia prima che venga il terribile giorno del Signore, e tu l'hai confermato, tu l'hai mandato, e il messaggio del Vangelo, di tutto il consiglio di Dio, la rivelazione di tutti i misteri, tu ce l'hai affidata. E questo noi possiamo portarlo fino all'estremità della terra. Signore, Dio onnipotente, che privilegio, che grazia tu ci hai dato in questo tempo. Ora io prego, nel tuo meraviglioso nome di Gesù, nel nome del patto del Nuovo Testamento, che è al di sopra di ogni altro nome, benedici il tuo popolo, la tua schiera riscattata col sangue, tutti i figli e le figlie di Dio, e conducici tutti per mezzo del tuo Santo Spirito, finché passeremo dal credere al vedere. A te, l'unico vero Dio, sia la lode e la gloria per tutta l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Forse le due sorelle hanno un cantico. Ricordate 2 Corinzi 1 verso 20. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Se volete rimanere in piedi o volete sedervi, le sorelle stanno arrivando qui di fronte e poi chiederemo al nostro fratello Daniel di pregare con noi. Il fratello Hendrich lo tradurrà e poi il fratello Smith concluderà.
Mein Gott, ja.
Herr, in dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen mir stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein ein Licht in der Welt. Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hör mich in deine Gnade doch ein. Herr, du sagst, wie untreu auch ich manchmal war, tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir da, all mein Versagen ich seh. Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. dich mir. König in deine Gnade doch ein.
Amen. Vorresti venire? Lode e ringraziamento siano al Signore.
Tatăl nostru care ești în ceruri,
nostru Padre Celeste,
îți mulțumim pentru această zi minunată,
noi ti ringraziamo per questo meraviglioso giorno che tu hai preparato per noi. Tu hai saziato i nostri cuori, hai parlato a noi tutti, a tutto il tuo popolo. Il tuo popolo radunato nel tuo santo nome, qui e ovunque. Tu ci hai di nuovo ricordato la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Tu hai detto che l'inferno non avrebbe vinto la Chiesa. Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci riporta all'insegnamento degli Apostoli, indietro al battesimo, indietro a quello che era al principio. Ti ringraziamo per la tua grazia, per la predicazione, per l'insegnamento, per il riempimento con lo Spirito Santo. Questo è il modello biblico al quale noi tutti ritorniamo. Per favore, benedici il tuo popolo qui e ovunque. Benedici la nostra vita, suggellaci col tuo Santo Spirito e possa la tua unzione spandersi su tutti i credenti. Gloria al tuo santo nome, nostro Signore, nostro Padre, nostro Dio. Per ogni cosa noi ti ringraziamo nel prezioso e santo nome di Gesù. Amen. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Questo l'abbiamo cantato in preghiera. Vorrei semplicemente chiedere che passiamo questo giorno in riverenza, anche dopo il servizio, che i genitori tengano d'occhio i bambini, che non facciamo conversazioni inutili, ma lasciamo che la parola operi in noi affinché possa compiere ciò per cui il Signore l'ha mandata. Fratelli e sorelle, Per noi la sorte è caduta in modo meraviglioso. Una grande eredità ci è stata data. Possa il Signore benedire specialmente i nostri visitatori da Kinshasa, tutti i fratelli che sono qui oggi, che predicano la parola da ogni popolo e lingua. Dio vi benedica in modo speciale. Possa benedire tutti in tutto il mondo. Ora chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Grande Dio, noi diciamo grazie per la grazia e la fedeltà che tu, il buon seminatore, hai seminato il seme. Signore, noi ti ringraziamo che possiamo portare il seme da un luogo all'altro, da una nazione all'altra. Signore, per favore, benedici che nessuno sia perduto, che nessuna semenza sia soffocata. Signore, benedici dalle ricchezze della tua grazia. Signore, se ci sarà ancora un mattino per noi, per favore, fai che possiamo radunarci di nuovo a motivo del tuo nome. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. E tutti dicano Amen. La grazia del Signore sia con voi. Ciascuno stringa la mano all'altro. Auguratevi la benedizione di Dio. Amen.